Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. E a questo punto noi, come di consueto facciamo, vi ricordiamo il numero a cui potete scrivere durante questa diretta: 331-6214013, con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Se invece preferite scriverci a cult@radiopopolare.it in altri momenti, oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, anche lì cercheremo di rispondervi al più presto. Grazie intanto delle molte segnalazioni e dei molti commenti che ci fate pervenire. Vi ricordo che saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di quest'oggi. Come al solito ritroveremo la molto amata rubrica di Lirica e Classica di Giovanni Chiodi, vi parleremo di un film insieme a Barbara Sorrentini che ha intervistato il regista Davide Angiuli sul film Cattiva Strada, mentre in questa prima parte vi faremo ascoltare alcuni degli estratti che i direttori di tre delle biennali di Venezia, a esclusione di quella più discussa, cioè quella di arte e architettura, che come sapete insomma è stata oggetto anche per questioni legate ai padiglioni, in particolare al padiglione della Russia, molto discussa e tuttora la discussione è in corso. Ci sono tre altre biennali che prenderanno il via a giugno, ad agosto e poi a ottobre, rispettivamente sono la Biennale Teatro, la Biennale Danza e la Biennale Musica. I direttori sono Willem Dafoe, Wayne McGregor e Caterina Barbieri. Allora, in Cult vi faremo ascoltare alcuni estratti dalla presentazione complessiva delle tre triennali che ormai da anni vengono presentate insieme, e cominceremo proprio da Daniel Dafoe. Sì, Daniel Dafoe, scusate, da Willem Dafoe. Malika Ayan però prima con i suoi animali notturni, e capirete anche il perché.
Siamo tutti in pace con i sensi degli altri, con i nostri invece non sappiamo che farci. Ed io che resto qui a perdermi, a parlare di te anche nei vicoli vicinissimi. Riusciamo a trovarci. E vorrei sapere cosa fai, ma non è male questa nostalgia. Lo sai che ci perdoniamo sempre e siamo sconosciuti per la gente che non ci capirà mai. Lo vedi, io e te, la strada è una giungla. Fuggiamo alla luna come animali. Animali notturni. potrei svegliarmi con te ogni mattina e guardare l'alba come fosse la prima. Addormentiamoci davanti a un film. Se vuoi dormire con me, quando mi guardi fai voragini ed io non mi difendo più. Fuori è pieno di persone, ma lo sai che nessuno ci capirà mai. Lo vedi io e te, la strada è una giungla. Chiama la luna come animali notturni. Io e te facciamo paura, troviamo una scusa per scomparire. Che dire, ignora la parola fine. Io non so più a chi appartengo se vai via. Io e te, la strada è una giungla. Puntiamo alla luna come animali notturni. Ti giuro che non so più come dirtelo, ma appena tu te ne vai manca ossigeno. Il cielo è bellissimo, dammi la mano che andiamo in un posto qualunque. Non serve sia lontanissimo. Per scomparire che dire, ignora la parola fine. Che non so più a chi appartengo se vai via. Io e te, la strada è una giungla. Puntiamo alla luna come animali notturni.
E questa era Malika Ayan con Animali Notturni. Fra un momento vi dirò anche il motivo per cui abbiamo scelto un brano con un titolo del genere. In realtà, prima della presentazione delle tre triennali di cui vi parlavo nel sommario, la triennale teatro, la triennale danza e la triennale musica, avvenuta la scorsa settimana a Venezia, è stato proiettato un filmato che conteneva tanti riferimenti anche a fotografie di artisti da bambini e a mille altri punti di riferimento che volevano essere anche una proposta alternativa. Il video poi si chiudeva con immagini che appunto erano intervallate da altri spunti visivi di galline che razzolavano in un'aia. Dicesi che siano le galline del direttore della Biennale Teatro, Willem Dafoe, che notoriamente abita buona parte dell'anno in Italia, in campagna, e spesso ne fa menzione. Proprio Alternative è il titolo della Biennale Teatro del 2026. E alcune delle cose noi ve le faremo ascoltare, proprio raccontate, dette dal suo direttore, perché in realtà appunto Willem Dafoe ha questa volta preparato un intervento piuttosto articolato. Ci aveva abituato a degli interventi relativamente brevi nella scorsa edizione, questa volta invece ha poi raccontato anche tutto il programma della Biennale Teatro, che noi vi riassumeremo. Però vale la pena di ascoltare che cosa ha pensato di dire a proposito di Alternative, che può essere anche letto come alter in latino e native, aggettivo che appunto significa nativo in inglese. Allora, ascoltiamolo.
Buongiorno, scusami, leggo in inglese.
Ok.
Last year in our program we concentrated on the body, the presence of the actor and poetry beyond narrative.
L'anno scorso nel nostro programma ci siamo concentrati sul corpo, sulla presenza dell'attore, sulla poesia al di là della narrazione. Vorrei continuare questa esplorazione anche nella prossima edizione. Tuttavia, invece di presentare artisti di cui conosco il lavoro, quest'anno ho deciso di invitare opere provenienti da contesti teatrali diversi, da quelli commerciali e istituzionali occidentali. È la mancanza di familiarità che ci permette di riscoprire le origini del teatro e di risvegliare il contatto essenziale tra artista e spettatore.
In this truth challenged world.
Per me la forza e l'unicità del teatro, la forma d'arte totale, risiedono nella sua immediatezza, nel suo carattere rituale e nell'incontro umano. In questo mondo, in cui la verità è messa in discussione, dobbiamo tornare ad attingere la nostra comprensione, il nostro coinvolgimento, dalla percezione diretta. A titolo di ricordo personale, quando avevo 19 anni, la compagnia teatrale americana con cui lavoravo fu invitata al Mickery Theater di Amsterdam dal grande produttore olandese Richard Tentgate. Credo che uno dei motivi per cui ci invitò fosse che ci considerava sinceri e autentici, anche se forse non così dinamici come molte compagnie internazionali che furono ospitate lì dal 1965 al 1991.
Tenzo Sahiki, Meredith Monk, Squat Theater.
Negli anni in cui ho lavorato lì ho visto Peter Brook, Bread and Puppet, Chenyu Sahiki, Meredith Monk, Squat Theater, The People Show e molti altri. Opere provenienti da tradizioni, culture diverse, che hanno messo in discussione il mio modo abituale di vedere le cose, mi hanno offerto una nuova prospettiva per apprezzare l'essenza più pura del teatro. Ho però visto questa stessa essenza corrompersi. Negli ultimi 30 anni la professionalità delle arti ha paradossalmente appiattito la sua anima nella corsa al raggiungimento di standard, parametri e aspettative del settore. Gran parte del lavoro è diventato sovrapprodotto, standardizzato e prevedibile. Ciò che un tempo sembrava grezzo, urgente e personale, ora spesso appare levigato al punto da diventare identico.
As a lack of skill, but as a ground where risk, imperfection and originality can breathe. It is in the cracks, not in the polish, where truly unique art lives.
Mi manca lo spirito amatoriale non come mancanza di abilità, bensì come terreno fertile in cui il rischio, l'imperfezione e l'originalità possano respirare e nelle crepe che risiede l'arte, realmente unica, non nella levigatezza. Mi ha particolarmente ispirato la presentazione postuma della Biennale Arte 2026 di Koyo Kouo e il suo titolo In Minor Keys, che esplora l'arte autentica e vitale in luoghi insoliti.
Inspire and instill a sense of wonder.
Volendo scoprire lavori che nascono da un approccio umanistico comunitario piuttosto che da uno carrieristico commerciale, abbiamo esplorato comunità in cui il teatro serve a intrattenere, a ispirare, a infondere un senso di meraviglia e di possibilità, il cui intento è radicato nelle proprie tradizioni, pulvolgendo lo sguardo al futuro.
Alternative, or more precisely, alter native.
Per l'edizione di quest'anno i miei colleghi Valentina Alfieri, Andrea Porcheddu ed io abbiamo scelto il titolo Alternative, o più precisamente Alter Native. Non esiste un significato preciso perché l'etimologia può essere vaga o evocativa. L'idea è quella di pensare ad alter come a un cambiamento e native come alla propria natura, oppure alter come altro e native come cultura di provenienza. Ed ecco il programma.
The 2026 Golden Lion goes to Emma Dante, a director and author who has brought.
Il Leone d'Oro alla carriera 2026 va alla regista e autrice Emma Dante, una regista che ha portato alla ribalta la sua Sicilia natale, affrontando con coraggio temi scomodi e dolorosi. Dal suo debutto nel 2001, Dante ha sviluppato una visione artistica propria, riconoscibile per la sua forza ed emozione. Per la Biennale Teatro, Emma Dante presenterà una nuova creazione, I Fantasmi di Basile, ispirata alle fiabe raccolte nell'Oculto degli Conti di Giambattista Basile. Siamo inoltre lieti di presentare un incontro pubblico con colleghi, artisti, studiosi, critici per discutere il suo lavoro e lo stato del teatro. E ci fermiamo qui perché poi appunto Willem Dafoe ha proseguito elencando gli artisti che sono in programma alla Biennale Teatro, appunto Alternative o Alternative, il titolo dell'edizione di quest'anno, che saranno Mario Banucci, il regista greco-albanese, un fan prodige della scena contemporanea che abbiamo visto ben due volte in triennale in poco tempo, proprio poco fa al Festival Fog, porterà i tre lavori della trilogia Romance familiare, che appunto di cui appunto un paio sono già stati presentati in Italia a Milano. Poi ci saranno autori che proverranno da Europa, India, Cina, Giappone, Nuova Zelanda, Indonesia e Africa, dalla Grecia arriverà Christos Stergioglou e con Kreis e Alexandros Drakos Ktisakis con un concerto contemporaneo, spettacolo all'aperto, che andrà in scena al Teatro Verde sull'isola di San Giorgio. Dall'India la compagnia di Sharmila Biswas presenta Mischief Dance, che riprende la danza tradizionale Odissi, mentre il prestigioso collettivo di danza teatro indonesiano Bumi Purnati Indonesia metterà in scena due opere, Under the Volcano, diretta da Yusril Katil, e Hayakat Perahu, The Tale of Boat, diretta da Sri Quadriatin, entrambe basate su leggende della fine del XIX secolo. Poi dal Ruanda arriva Hua Ruanda, Letter to the Absent di Dorsey Rugamba, un tributo teatrale musicale alla famiglia dell'artista uccisa il primo giorno del genocidio ruandese contro i Tutsi. Dal celebre regista samoano Lemi Ponifasio arriva un adattamento di Star Returning Venice, che affronta i rituali e le lotte tradizionali del popolo cinese Ji. Il regista giapponese Satoshi Miyagi, con il suo Shizuoka Performing Arts Center, presenta un suo spettacolo, Mugen no Otello. Davide Iodice, dopo il suo celebre Pinocchio, torna con un nuovo progetto promemoria messo in scena con i residenti della casa di riposo di San Giobbe di Venezia. Silvia Costa torna con la sua versione definitiva di Tacit di Jacopo Giacomoni. Un omaggio a Bob Wilson, recentemente scomparso, l'archivio della Biennale allestirà una mostra nella Sala delle Colonne. Un evento speciale sarà, vedrà protagonista Angélique Kidjo, la grande cantante del Benin, con un concerto eccezionale accompagnata dal pianista antillano Thierry Vatton. E poi gli spettacoli dell'Accademia Silvio D'Amico di Roma e della Scuola di Teatro Nazionale di Napoli, che sono stati ospitati nelle edizioni passate. La Biennale Teatro ospita gli spettacoli diretti da Marco Plini della Scuola Paolo Grassi di Milano e Giorgio Sangati con la Scuola del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, e ancora Arturo Cirillo con la Scuola del Teatro Nazionale di Napoli. E poi infine il programma della Biennale College, ci sarà un workshop di Roberta Ferraresi, ci sarà Fabrizio Sinisi che terrà il corso di drammaturgia e un nuovo college per attori e attrici under 30 che avrà mentori diversi settimana dopo settimana: Simon McBurney, Evangelia, Mary Randou e Silvia Costa e anche Willem Dafoe. Dunque questo il programma della Biennale Teatro dal titolo Alternative, presentato pochi giorni fa dal suo direttore Willem Dafoe. Proseguiamo e scopriamo che cosa invece ha raccontato Sir Wayne McGregor, perché nel frattempo è stato nominato Sir, celebre coreografo danzatore, curatore per il secondo mandato della Biennale Danza, che è intitolata Time Does Not Exist, il tempo non esiste. E allora sentiamo che cosa ha raccontato Wayne McGregor nella presentazione.
It's a great pleasure for me to be here to introduce you to the landmark 20th edition of Biennale Danza, Time Does Not Exist. The dazzling physicist Carlo Rovelli, known for his work in quantum gravity.
Il brillante fisico Carlo Rovelli, noto per i suoi studi sulla gravità quantistica e sulla filosofia della scienza, sostiene che il tempo, così come lo intendiamo, non esiste nel senso convenzionale del termine. Le sue teorie mettono in discussione la percezione tradizionale del tempo come entità continua e fluida, suggerendo invece che il tempo sia profondamente intrecciato con il tessuto della fisica e la nostra comprensione dell'universo. La teoria relazionale di Rovelli considera il tempo non come una dimensione assoluta, ma come una relazione tra eventi che emerge dall'interazione tra i sistemi.
La percezione del tempo, he argues, is subjective. Influenced by cognitive processes.
La nostra percezione del tempo, sostiene, soggettiva, influenzata da processi cognitivi, e a livello quantistico il concetto tradizionale può fallire completamente. Il tempo è un prodotto di relazioni e stati in evoluzione, non un aspetto fondamentale della realtà, il che invita a un profondo ripensamento del modo in cui concettualizziamo il tempo.
Rovelli's ideas on the non-linearity and multiplicity of time have been.
Le idee di Rovelli sulla non linearità e la molteplicità del tempo mi sono rimaste impresse nella mente mentre mi immergo nella storia del Festival della Biennale Danza, che nel 2026 festeggerà il suo 20° compleanno ufficiale. Rivisitando in modo sistematico e cronologico questa eredità, attingo all'archivio cercando di tornare indietro nel tempo e riflettere, prendendo dalla storia i personaggi, gli eventi e le storie del passato.
Jigsaw emerges, offering only a shadow of the embodied experiences of yesterday.
Ne emerge un puzzle effimero che offre solo un'ombra di esperienze vissute, ma che sono comunque grato di poter toccare. Ancora e ancora, i danzatori, le coreografie, i concetti, le fotografie, le opere, la conoscenza, l'intelligenza si fondono, si sovrappongono e si incoricano, a volte in percorsi paralleli, separati da anni e da artisti, altre volte in ramificazioni simili ad alberi, fiumi di immaginazione e innovazione che si aprono la strada nella natura selvaggia, fuori dal tempo e fuori sincronia rispetto a tutto ciò che li circonda. Questo archivio vivente crea un corpo non palese con una coscienza che va oltre, molto più ampia del nostro sé.
Living archive creates a non-manifest body with consciousness beyond, much wider than the self. Soon too I realize that time does not exist. And in some fundamental way, dance artists have always.
Poi mi rendo conto che il tempo non esiste e che fondamentalmente gli artisti della danza lo hanno sempre saputo, invitandoci a provare meraviglia e curiosità per la natura della realtà. Gli artisti della Biennale Danza 2026 sono simili e al tempo stesso diversi dai nostri precedenti viaggiatori nel tempo della danza, che ciascuno a proprio modo esplorano e descrivono attraverso le loro opere una sequenza di eventi passati, presenti e futuri. Anziché considerare il tempo come lineare, esso può essere visto come non lineare, dove passato e presente si intrecciano, gli eventi esistono in uno stato di probabilità piuttosto che in sequenze fisse. Questo cambiamento, una caratteristica distintiva di tutta la danza, offre al pubblico molteplici interpretazioni dell'esperienza, piuttosto che una prospettiva unica e fissa, cambiando il modo in cui le narrazioni vengono intese e quello in cui noi, come spettatori, riceviamo, assimiliamo le opere.
Fascinatingly, this approach embodies and mirrors the latest scientific principles of quantum superposition. The extraordinary ability for multiple things to occupy.
Questo approccio affascinante incarna e riflette i più recenti principi scientifici della sovrapposizione quantistica. L'eccezionale capacità di più cose di occupare lo stesso spazio e di esistere simultaneamente in tutti i possibili stati. Forse, inconsapevolmente, coreografi, danzatori e pubblico sono sempre stati segretamente degli esperti in materia.
facts and concepts from quantum mechanics is reshaping and reasserting our perspective in various fields, including
la nostra concezione del tempo in continua evoluzione, influenzata dai concetti della meccanica quantistica, sta ridefinendo la nostra prospettiva in vari campi, arti comprese. Si prende ad esempio l'idea di entanglement della meccanica quantistica, secondo cui le particelle possono essere interconnesse indipendentemente dalla distanza. Gli artisti hanno sempre intrapreso collaborazioni tra diversi mezzi espressivi, culture, periodi storici, creando opere che riflettono una coscienza condivisa o un'esperienza umana collettiva. Questa interconnessione, evidente in gran parte dalle opere della Biennale Danza 2026, incoraggia un'esplorazione più profonda di come le storie individuali e collettive plasmino l'espressione artistica e la nostra comprensione fondamentale della realtà.
Does not exist. Profoundly engages with themes of memory, identity and existence, encouraging our audiences to reflect on and re-perceive their connection with that.
Questa profonda esplorazione del tempo, o meglio di un tempo che non esiste, presentata alla Biennale Danza 2026, sviscera i temi della memoria, dell'identità e dell'esistenza, incoraggiando il pubblico a riflettere, a percepire il proprio legame con la vita, un invito a cambiare il modo di relazionarsi e di essere.
3 European premieres and 8 Italian premieres, uniting legendary choreographers with dynamic new generation of voices. Their works explore themes of identity.
Per i prossimi 20 anni della Biennale Danza, ora più che mai, abbiamo bisogno di un luogo di incontro, una comunità che concentri la nostra attenzione sugli incredibili e variegati mondi della danza, un punto di incontro fra creatività, innovazione e arte a livello globale, dove nuove voci provocatorie siano affiancate da artisti leggendari la cui voce continua a risuonare con forza. Uno spazio dedicato alla promozione e all'investimento in e a favore di un'ecologia della danza e dell'arte in senso lato, critico e sano, un rifugio dell'immaginario e del possibile senza tempo.
In Terrain, choreographed by Francis Rings.
E ora il programma, la Biennale Danza 2026, inizia con lo straordinario Leone d'Oro alla carriera e prima europea al Bangarra Dance Theatre, una compagnia australiana di teatro danza delle prime nazioni che celebra le culture aborigene e delle isole dello stretto di Torres attraverso straordinarie creazioni artistiche, e lo spettacolo che presenteranno si intitola Terrain, proprio territorio. E il Leone d'Argento va all'artista sudafricana Mamela Nyamza, che presenta The Herd Less, una co-commissione e prima europea alla Biennale Danza. Ancora Emmanuel Gatt, Five Days in the Sun, celebre coreografo innovatore del movimento. E poi invece la Wind Dance Company con When If Not, una nuova compagnia di danza di artisti a livello mondiale che hanno 40 anni e più. Poi ci saranno altri artisti, Imre Marn, Van Hopstal e Roma De Jesus in Scirocco, con un progetto composto di due capitoli, Death in Venice e Bridge of Sight. Adam Linder, un altro artista, con la Danish Dance Theatre, Soa Razifandriana, la coreografa e danzatrice franco-malgascia, con un spettacolo, Eiko Otake, cresciuta in Giappone, che ora vive a New York, Wen Hui e Eiko Otake interpreteranno What is War, Melissa Fenley, State of Darkness, è un altro appuntamento della Biennale Danza, coreografa enigmatica che trova una nuova vita a Venezia e sarà realizzato dalla danzatrice Cassandra Trenari, che la riporta in vita questa celebre coreografia. Dance People è un titolo che parla da sé, i coreografi sono Omar Rajé e Mia Habis, che hanno diversi retroterra culturali e artistici, hanno creato un collettivo. Tempo, Kalle Nio, un artista che fonde magia, arti visive, cinema, e poi il coreografo brasiliano Fernando Melo. Insomma, ricordiamo anche il Norwegian National Ballet e la coreografa Hlin Almarsdottir con la musica di Valgir Sigurðsson, con Lappon e Lost, e ancora la coreografia di Elle Sof e Sara, che attinge fortemente anche lei al nord, all'estremo nord e alla cultura Sami. Queste due delle biennali. Domani vi parleremo della Biennale Musica. Adesso c'è la pubblicità.
le braccia e mi manca il respiro, eppure sono viva, sento che sorrido, io non l'ho deciso, la vista mi abbandona un po', cerco la mia postura, divento la paura, mi trema anche la gola, la voce non mi trova, le mani che mi ingannano. E così ci si innamora, fare spazio dove posto non si trova.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Levante sei tu, è il brano che ha portato a Sanremo. Insomma, è uno dei brani che si è segnalato, al contrario di altri, per originalità. E noi invece segnaliamo un'altra cosa prima di passare alla prossima voce che vi facciamo ascoltare qui nella seconda parte di Cult. Intanto segnalo ad alcuni ascoltatori e ascoltatrici che mi chiedevano, mi domandavano dove possono trovare le notizie dettagliate del programma delle due biennali che abbiamo presentato, la Biennale Teatro e la Biennale Danza, che si terranno rispettivamente a giugno e ad agosto a Venezia. Poi domani parleremo della Biennale Musica con la sua direttrice Caterina Barbieri. Trovate ovviamente tutto quanto sui social della Biennale, tra l'altro sul canale YouTube della Biennale trovate anche il video completo delle presentazioni, non solo di queste tre biennali, ma anche della Biennale Arte. Invece, dicevo che volevo segnalarvi, non perdetevi la replica, l'ultima, quest'oggi alle 19:30 in Triennale, di Mara Haji Hussein con il suo Monti. È un percorso fra geografie, voci e immaginari e si intitola Language No Problem. Avete sentito bene, No Problem con la B. Esplora il multilinguismo come condizione di identità e resistenza. Tra danza e drammaturgia, Mara Haji Hussein, che è originaria di Kfar Yassif, nella Palestina occupata, e attualmente risiede ad Anversa, interseca il suo racconto quello di un viaggio in treno in Belgio, alle storie della sua famiglia in Palestina. La relazione fra l'arabo palestinese, la lingua madre dei suoi familiari, e l'ebraico, l'idioma ufficiale dello Stato in cui vivono, rivela le forme di oppressione, violenza, dominio che una lingua può esercitare su un'altra. Con umorismo, con rabbia e con amore, la performance riflette su un progressivo meccanismo di potere che di generazione in generazione assicura la supremazia della lingua dei colonizzatori. È uno spettacolo davvero interessante e coraggioso, appunto, che mescola linguaggi diversi, danza, drammaturgia, e riflette sui linguaggi cruciali in questo momento, cruciali sempre, ma in questo momento storico che stiamo vivendo, l'incapacità, insomma, di comprendere i linguaggi degli altri ci sembra veramente centrale in tutti i sensi. E allora vi segnalo che lo spettacolo è debuttato ieri al Festival Fog di Triennale, che dura fino al 26 di aprile, ma c'è un'altra replica proprio quest'oggi alle 19.30, se volete e potete andarla a vedere. Invece la nostra prossima voce ve la facciamo ascoltare fra un momento. Dicevo, la prossima voce è quella raccolta in un'intervista da Barbara Sorrentini a Davide Angiuli, regista di Cattiva Strada. Il film è uscito al cinema dopo l'anteprima al B-Fest di Bari, in cui i due protagonisti, Malik Cissé e Giulio Beranek, hanno vinto il premio per la migliore interpretazione. Malik ha origini seleganesi ed è nato a Bari. Giulio è figlio di Giostrai, nato a Taranto da madre spagnola e padre ceco. È la storia di un'amicizia ambientata in una Bari marginale in cui imperversa la microcriminalità. E allora ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Davide Angiuli, il regista del film.
Bari è diventata abbastanza una città che racconta il crimine, una città un po' noir. Davide Angiuli, il film è Cattiva Strada ed è una Bari un po' noir.
Sì, assolutamente, sì.
Da dove è nata quindi questa storia? Cioè, una storia legata al territorio, inventata, ti sei ispirato a qualcosa?
Io sono di Bari, io sono cresciuto a Bari ed è l'ambiente che ho frequentato, dove sono cresciuto, quello che racconto in Cattiva Strada. Quindi è nato, diciamo, il progetto è nato principalmente per l'esigenza di raccontare una solitudine, e la solitudine in generale come concetto che mi andava di esplorare, perché lo sento come uno dei pochi motori che ci spinge a svegliarci al mattino, sfuggire alla solitudine. Per raccontare questa parabola di Donato, mi sono detto che la cosa migliore era raccontare qualcosa che conoscevo, che mi era vicina, e per raccontarla in maniera autentica dovevo affidarmi ai territori che conoscevo, agli ambienti che conoscevo, ai contesti e alle strade, alle cattive strade che conoscevo. E questo è come è nato.
Il cast, beh, c'è Malik Cissé, pugliese di origini senegalesi, e poi c'è Giulio Beranek, che è l'albanese del film, poi anche lui l'abbiamo visto in moltissimi, entrambi li abbiamo visti in moltissimi film. Come si sono prestati a queste parti e a questo film?
Io credo si siano prestati con tutto loro stessi, con i loro corpi, soprattutto perché ci siamo dedicati con la pancia prima che con la testa a questi due ruoli. Abbiamo lavorato tanto soprattutto sul dipingerli addosso questi personaggi, che mentre per Giulio è stato semplicissimo, mi ero immediatamente innamorato di lui. Con Malik è stato complesso trovarlo, è stato complesso perché abbiamo rovinato tanti ragazzi e poi alla fine siamo arrivati a Malik che ha portato il suo immenso talento al film, e insieme abbiamo provato tanto e abbiamo cucito addosso questi due personaggi che credo esplodano insieme. Forse da soli non avrebbero avuto questa forza, ma insieme diventano davvero magnetici.
C'è una Bari molto, molto notturna e si è evidente che chi ha girato lì conosce bene la città, perché riesce a prendere anche dei luoghi che ovviamente non sono quelli tipici. E poi c'è questa idea del male che però è fatto a fin di bene, cioè inseguire il male per fare del bene.
Soprattutto credo che sia il tentativo di più che perseguire il bene, ma perseguire l'assenza di solitudine. Insomma, Donato cerca in ogni modo di sfuggire alla solitudine e incappa in questa cattiva strada, in questo male, che però è salvifico per certi versi, per quanto sia appunto una cattiva strada criminale che tendenzialmente noi saremmo portati a pensare possa solo portarlo a una brutta fine. In realtà gli fa scoprire un genuino affetto per una persona e gli fa scoprire la possibilità di non sentirsi per la prima volta forse da solo. E su questo succede in una Bari dura, aspra, come è Bari, ma anche densa di un'infinità di sfaccettature che spesso vengono dimenticate a favore invece della cartolina oppure dell'esatto opposto, delle guerre fra clan. Bari è una città meravigliosa e come tutte le cose meravigliose complessa. E in questo territorio Donato e August si ritrovano due outsider, due personaggi fondosoli che si aggrappano a vicenda.
Grazie, il film è Cattiva Strada, è stato presentato in anteprima al Bifest, ora arriva nelle sale. Davide Angiuli, grazie, a presto.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie mille.
E grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista raccolta appunto al Bifest, dove gli interpreti del film si sono aggiudicati, sono stati premiati.
Che strana questa luna, oggi mi sento Truman, senza una via di fuga. Se guardo un porno così mi sfogo, riempio la vasca fino all'orlo, mina in sottofondo, psilocibina nel mio corpo, così ritorno una persona nuova in fondo, è quello che voglio. Ricordati che di notte noi non siamo uguali, io rimango allerta come i cani, giro la pasta al pane in forno, meglio di Gordon. Mi vuoi vedere questa sera? Scusa, non ci sono. Faccio due passi intorno al blocco e per un secondo dalla vetrina al mio riflesso mi chiarisce il mondo. Ricordati che di notte noi non siamo uguali, io rimango allerta come i cani. Forse sentirmi abbandonata è la mia fortuna, fare di questa offesa la mia stessa piuma. Non sarà quella persona ad essere la cura, e se sarò bene con tutte in fondo con nessuna, 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 nessuna. Che strana è questa luna, oggi mi sento Truman, senza una via di fuga. Ci penserai, sarà domani.
Questa era Birth con Truman. Oggi ho pensato di avere una colonna sonora tutta a base di voci femminili e di brani molto molto recenti e me ne rallegro, devo dire, li trovo davvero molto interessanti. Birth poi segue un percorso che la mette a metà attraverso i linguaggi come lo spoken word e la musica, quindi è anche autrice in termini poetici. Invece adesso, come sempre al giovedì, la rubrica molto attesa a cura di Giovanni Chiodi. A proposito di grandi voci femminili, salutiamo sempre la nostra Cecilia Bartoli, che è la sigla della rubrica di Giovanni Chiodi del giovedì. Buongiorno.
Buongiorno. Ah, ma io sono andato, no?
A
Zurigo a sentirla.
Lei ormai abita lì, da quelle parti. Sì.
Tra Zurigo e Monte Carlo. Senti, ecco. Torniamo in Italia. Allora, parliamo in questa Manon Lescaut al Teatro Regio di Parma, che potete vedere quando volete gratuitamente in streaming su YouTube. Le recite si sono concluse la scorsa settimana. Allora, devo dire questo, l'esito non è stato, io ho un amore sviscerato per il Regio di Parma, però insomma l'esito non è stato dei migliori per questa Manon Lescaut ed anzi è stato molto deludente, perché un serio problema, va detto, è proprio la prestazione, diciamo, modesta, pessima della Filarmonica di Parma, e questa nuova orchestra che ha suonato in questa produzione, e questo è una sofferenza. Attesa al varco, è una sofferenza doverlo dire, purtroppo lo devo dire. Quindi il direttore Francesco Ivan Ciampa ha governato come poteva, cercando di riparare i guasti che insomma sono stati molti, e quindi bisognerà, ecco, questo è il consiglio umile, bisognerà un pochino ripensarci e rivedere la situazione, perché Parma è un grande teatro, Reggio di Parma è un teatro, ha bisogno effettivamente dell'orchestra che normalmente suona anche al Festival Verdi. Quindi abbiamo, che cosa? Una situazione musicale già compromessa, al quale si aggiunge lo spettacolo di Massimo Gasparon, che è uno spettacolo sicuramente sontuoso per costumi multicolor e proiezioni, perché usa le proiezioni come il suo maestro, che è il grande Pizzi, e proiezioni che poi strappano non pochi wow alle mie vicine. Avevo due vicine inglesi simpaticissime.
Mi dicevano wow ogni 5 minuti.
Ad ogni proiezione. Oh, perché sapete che si può costruire di tutto, no? Con le proiezioni. Sì. Mm. No, spettacolo è banale, punto, scontato, anzi pacchiano, nella regia vera e propria. Quindi è questo finto Settecento dove la vicenda risulta inverosimile, senza verità, e quindi a tratti grottesca. A tacere dell'errore grossolano, secondo me, di trasportare prima del quarto atto l'intermezzo del terzo, solo per far vedere una solo di danza. Quindi una classica non regia, purtroppo. E il brutto è che non aiuta gli interpreti, alla faccia, no? Che si dice che nell'opera è meglio stare lì impalati. No, se mi dai un aiuto recito meglio. Quindi lascia molto freddi, ed è un peccato, perché debuttava nel ruolo una cantante che a me piace molto, si chiama Anastasia Bartoli, che non ha nulla a che vedere con Cecilia, ma è bravissima, infatti è la migliore, canta benissimo, è spontanea, ha delle idee musicali veramente interessanti, e sottolineo musicali, però è ingessata in questa camicia di forza e quindi non esce fuori, fatica a uscire. Il tenore è Luciano Ganci, che è un degree muscolare e affidabile, e quindi rende meglio dal secondo atto in poi. E poi ci sono dei buoni comprimari, ad esempio Andrea Concetti che fa Geronte. Musicalmente non ci sono idee, purtroppo, per i cantanti, e lo spettacolo non ha ritmo, quindi si inchioda ed è manierato. Niente emozione, ci resta una consolazione per il coro, che come al solito preparato da Martino Faggiani fa una bella figura, ma è stata una occasione sprecata. Magari mi darete torto, allora andate a vederla in streaming, perché una recita è stata filmata, la potete vedere. Invece attenzione, quel molto di più che non c'è stato a Parma è arrivato a Piacenza con l'opera contemporanea, questo mi fa piacere dirlo.
Nel vecchio Granducato.
Nel vecchio Granducato, in scena la prima assoluta della nuova opera di Davide Tramontano, Cronaca di un amore, Callas e Pasolini, su un libretto, devo dire, eccellente, di Alberto Mattioli. Operazione orchestrata sapientemente dalla Cristina Ferrari per celebrare i 50 anni dalla morte di Pasolini e della Callas. 75-77, sono passati 50 anni e ha ottenuto veramente un caloroso successo. Intanto preparazione massima, che vuol dire tempo per le prove, orchestra notevole, direttore esperto, cantanti che sono delle star, e siamo a Piacenza, e un regista creativo. Adesso vi dico tutto: suona l'Orchestra Filarmonica Italiana sotto la concertazione del giovane Enrico Lombardi, la produzione è di Davide Livermore, ancora una volta, e Mercedes Martini, ed è molto semplice e molto recitata. Allora Ira, le scene sono quelle di Lutto si addice ad Elettra, sei grande esperta, quindi sai di che cosa stiamo parlando, e quindi in questo contenitore siamo naturalmente per la massima parte sul set di Medea, il film che la
Calla, fatti...
l'unico film
che ha decretato definitivamente il loro sodalizio, no?
Il loro sodalizio, e poi tutto è finito purtroppo. Il film Medea è stato girato nell'estate del 1969, un'ora e mezza che scorre molto veloce, due atti senza intervallo, e soprattutto racconta con molta, devo dire, sensibilità, ecco, e verità, la cronaca di un amore che è stato veramente vero, tra due anime belle, possiamo dire, copiato durante la lavorazione di questo film, e come sapete alla fine ebbe momenti, è stato un momento di felicità per entrambi, alla fine è stato un vicolo cieco. Ora ci vuole proprio capacità attoriale, ma anche una grande sensibilità per mettere in scena tutto questo. Qui abbiamo due grandi protagonisti, una straordinaria Carmela Remigio, capace di calarsi nei panni della Callas, ma senza svestirsi dei propri, che trovo
senza imitarla,
senza imitarla, che è la cosa proprio più vera, il modo migliore per non fare questi improbabili trance, e comunicare invece con gesti, canto e fraseggio, un fraseggio che ti penetra come una lama, devo dire, proprio l'inquietudine di questo personaggio che è diventato complesso umano. Quindi la Callas finalmente con la sua fragilità e le sue umanità, e non è stato facile farlo. Anche Bruno Taddia, che fa Pasolini, è molto bravo, è un interprete molto scavato e sottile, e questo abisso che separa i due grandi artisti è venuto fuori veramente molto bene. Attenzione alla musica di Davide Tramontano, che è un grande talento, già sbocciato, non dico nulla di nuovo, ha 26 anni però ed è già maturo, scrive molto bene per le voci, ma anche per l'orchestra, è molto vario, creativo, ci sono queste cellule sonore che si formano, si compongono e si scompongono, e al di là della parte tecnica suscita delle emozioni, che con l'opera è fondamentale, come dicevo prima, non ti lascia freddo, quindi ci sono questi, c'è tanto canto di conversazione, ci sono sospensioni, riflessi della memoria, è un realismo anche tagliente e crudo. Mi ha preso molto quest'opera, che dunque potremo rivedere presto a Bolzano, nel futuro, fra qualche anno, andrà a Bologna, probabilmente la vedremo in altri teatri, sarebbe stato meritevole, insomma, fare uno streaming. E quindi complimenti al teatro di Piacenza e alla sua direttrice che ho nominato prima. Nella settimana santa, per finire, abbiamo tanta musica sacra. Stasera, se potete, c'è il Dolces Requiem all'Auditorium, diretto da Emanuel Cecnavorian, che
abbiamo presentato col maestro del coro.
Ma che bello, sì. Perché questa è veramente, lui l'avrà raccontato al maestro del coro, una grande sfida per il nuovo coro,
perché canta tutto il tempo.
Canta tutto il tempo e poi in lingua tedesca, c'è Cnavorian madrelingua, e quindi sicuramente li avrà ben pettinati, diciamo così. Sono curiosissimo stasera di assistere a questo evento. Attenzione alla Scala, le recite di Turandot, ieri sono stato alla prima e quindi ne parleremo la prossima settimana, e ci sono recite per tutto il mese. In arrivo a Roma il Trionfo del Tempo e del Disinganno, e a Venezia il Lohengrin. Questo più o meno sono le cose che ci aspettano nei prossimi 10 giorni, e di cui insomma parleremo.
Grazie Giovanni Chiodi, insomma buona Pasqua, a risentirci
Pasqua.
Giovedì prossimo. Grazie. Naturalmente grazie di tutto, ciao.
Ciao, buona Pasqua.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ritorniamo fra poco, anzi ritorniamo domani, fra 24 ore. Fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini.